Leggiamo i versetti da 23 a 28. In giorno di sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe. I farisei gli dicevano: «Guarda, perché essi fanno in giorno di sabato quello che non è lecito?» Ma egli rispose: «Non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? Entrò nella casa di Dio, sotto il sommo sacerdote Abiatar, e mangiò i pani dell'offerta che non è lecito mangiare se non ai soli sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni. E diceva loro: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato». Il brano inizia subito con questa indicazione: in giorno di sabato. E così comprendiamo qual è la preoccupazione dell'Evangelista, o meglio, più che la preoccupazione, l'intenzione. Ci fa assistere ad una delle discussioni provocate dai farisei, una delle loro discussioni con Gesù. In giorno di sabato. Che cos'è il giorno di sabato? Che cos'è per gli ebrei il giorno di sabato? Nel libro dell'Esodo leggiamo così: quando vengono dati a Mosè i comandamenti, ricordati del giorno di sabato per santificarlo. 6 giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Tu non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo forestiero, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo, la terra, il mare, quanto è in essi, ma si è riposato il giorno 7°. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro. Questo è Esodo capitolo 20, al versetto 8. Poi lo stesso comando è ripetuto anche nel libro del Deuteronomio, al capitolo 5, più o meno con le stesse parole, ma termina così. Mentre nel libro dell'Esodo veniva ricordata la creazione, che Dio ha creato in 6 giorni, invece nel libro del Deuteronomio viene ricordata la liberazione dall'Egitto. Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso. Perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno di sabato. È il giorno della gioia di Dio per la sua creazione, che termina. L'ultima opera è stata la creazione dell'uomo, che ha portato al colmo la gioia di Dio, che ha visto che tutto era non soltanto buono, ma molto buono. Ma è anche il giorno della gioia di Dio per aver potuto liberare il suo popolo dalla schiavitù dell'Egitto. Sia l'una che l'altra gioia sono partecipate dall'uomo. Dio vuole comunione con l'uomo e quindi vuole che l'uomo partecipi alla sua gioia, alla gioia per la creazione e alla gioia per la libertà dalla schiavitù. La legge del sabato quindi è data per il riposo dal lavoro e per il riposo non solo dell'ebreo, ma anche del suo schiavo, anche del forestiero, anche addirittura del suo bestiame, come per dire che tutta la creazione deve avere un momento di sosta, tutti gli uomini devono poter sperimentare la serenità, la gioia, perché l'uomo non è fatto per il lavoro, è fatto per vivere. Lavora pure, però il lavoro non deve rendere l'uomo schiavo. L'uomo ogni tanto deve sospendere il lavoro per poter godere la sua comunione con Dio. È una legge quindi che è data per la gioia dell'uomo e perché l'uomo trovi la possibilità di sperimentare la gioia e la fraternità. Per questo anche gli schiavi e i forestieri devono essere lasciati in pace nel giorno di sabato. Anch'essi devono sapere e conoscere per esperienza che sono fatti per avere comunione con Dio, per godere, che anche per loro c'è la vita eterna. I farisei però avevano interpretato questo riposo in giorno di sabato come una regola assoluta e avevano perciò fatto un elenco persino di lavori proibiti in giorno di sabato e ne avevano elencati 39. Però ognuno di questi lavori è un gruppo di lavori, diciamo, per esempio, se si dice costruire le case, nella costruzione delle case c'è fare la manta, c'è portarla, c'è fare buchi nel terreno, c'è mettere un mattone sopra l'altro, eccetera. Ogni lavoro era in pratica un gruppo di 39 lavori, quindi i lavori proibiti erano 39 volte 39. Allora era diventato il giorno di sabato non un giorno di gioia, di libertà, di comunione, di esperienza della gioia di Dio, ma era diventato un giorno di oppressione. Durante quel giorno non si finiva più di cercare di ricordarsi quali sono le azioni proibite, quindi era diventata un'ossessione. In giorno di sabato, che cosa fa Gesù? Passava fra i campi di grano. Ecco, anche per il camminare c'erano fatte delle regole. Non si poteva camminare più di pressappoco un miglio di andata e un miglio di ritorno, 1000 passi. No, 1000 passi in tutto, 1000 di andata e 1000 di ritorno. E i passi naturalmente erano contati doppi, quindi si diventava 1 miglio e 1 miglio per il ritorno. E qui quindi in genere si faceva una passeggiata oppure si andava alla sinagoga e si tornava a casa e il numero dei passi era finito. Se Gesù passa tra i campi di grano, è già sospetto questo camminare, probabilmente, da parte dei farisei. però per questo non dicono nulla. Dicono invece per un'altra azione che i discepoli di Gesù, camminando tra i campi, compivano. Si misero a cogliere le spighe. Che cosa ci vedono di male i farisei? Non il fatto che colgono le spighe, perché lungo i bordi dei campi c'erano le spighe dei poveri. Erano proprietà dei poveri quelle che crescevano ai bordi del campo. Persino colui che, il padrone, che mieteva il grano, non poteva mietere quelle spighe che stavano ai bordi, quelle appartenevano ai poveri. Quindi i farisei non si lamentano per un eventuale furto da parte dei discepoli. Non è questo. Appartengono già ai poveri e i discepoli di Gesù sono anch'essi poveri di Dio e quindi possono mangiare il grano che cresce ai bordi. I farisei gli dicevano: guarda, perché questa azione la compivano un giorno di sabato. Per loro, se non avevano mangiare, dovevano far digiuno per i farisei. Ma invece Gesù, che aveva già detto che se lo sposa con loro non possono digiunare, nel giorno della gioia di Dio come si fa a digiunare? I discepoli coglievano le spighe in giorno di sabato. Gesù non se ne preoccupa. Non dice niente ai suoi discepoli, li lascia fare, per lui non c'è alcun problema. Sono i farisei che rimproverano Gesù e che dicono: non è lecito. Essi ritengono di conoscere le leggi, perciò non badano alla fame dei discepoli, non badano al fatto che essi possano o meno partecipare alla gioia di Dio in questo giorno. Che cosa deve rispondere Gesù? Quando Gesù risponde, anche in questo caso, come in un altro caso, quando il rimprovero, o meglio, le osservazioni venivano dal tentatore, Gesù cerca la risposta dalla parola di Dio. Quindi anche qui Gesù tratta i farisei uguale come il tentatore. Risponde con la parola di Dio. E per noi è molto bello vedere che Gesù fa in questo modo, è anche istruttivo per noi quando dobbiamo rispondere ai nostri dubbi, alle nostre domande. Cerchiamo la parola di Dio e quella dà una risposta sicura. Non cerchiamo nei nostri ragionamenti, non cerchiamo nelle nostre convinzioni, cerchiamo nella parola di Dio. Difatti Gesù non risponde ai farisei dicendo: ma cosa volete, poca roba. Non discute sull'interpretazione della legge. È bello vedere che Gesù agisce proprio in questo modo. È un modo al quale non si può contraddire. Cosa dice Gesù? Non avete mai letto quello che fece Davide? Non avete mai letto, sottinteso, la Sacra Scrittura, dove sta scritto quello che fece Davide in quel giorno, nel primo libro di Samuele, al capitolo 21, da 2 a 10, c'è narrato tutto questo episodio, quando Davide, affamato, con i suoi compagni affamati, si presenta al Tempio, l'unico posto dove si sente un po' sicuro, e poi del tutto sicuro non era nemmeno lì, e chiede al sacerdote Achimelech, chiede del pane. Lui stava scappando dall'inseguimento di Saul. Chiede del pane e il sacerdote dice: non ne ho. C'è qui soltanto il pane sacro, cioè il pane offerto a Dio. Ogni giorno nel Tempio si mettevano 12 pani, uno per ogni tribù del popolo di Israele, nella stanza davanti all'arca santa. Ecco, e questi pani però, che venivano cambiati tutte le settimane, questi pani chiamati dell'offerta potevano essere mangiati soltanto dai sacerdoti, erano sacri. Nessun uomo profano avrebbe potuto mangiarlo, questa era la regola normale. Ma quel sacerdote, visto che Davide era affamato, visto che i suoi compagni erano affamati, dice: facciamo un'eccezione, almeno anche se voi non siete sacri come i sacerdoti, almeno siate puri, vi siate astenuti da rapporti con donne da 3 giorni, e allora potete mangiare. E ha dato i pani a Davide e ai suoi compagni perché ne mangino. Quindi Davide stesso, il santo re venerato dagli ebrei come santo già allora, perché a lui erano state fatte le promesse di Dio, Davide ha mangiato i pani sacri. Ha superato quindi, ha trovato il modo di superare la legge che avrebbe proibito di mangiarli, semplicemente perché erano affamati. In caso di necessità, quindi, il re, l'unto di Dio, Davide, e anche il sommo sacerdote, hanno superato la legge, perché hanno riconosciuto che ogni legge è data da Dio agli uomini per il loro bene. Ma in questo caso perciò il bene dell'uomo prevede un superamento della legge. Dio ha fatto ogni legge per l'uomo. Anche la legge del sabato Dio l'ha data agli uomini perché essi possano essere nella gioia. E perciò, se uno che è affamato, come fa ad essere nella gioia? Quindi anche la fame è un motivo sufficiente per superare questa regola. Non avete mai letto quello che fece Davide? Entrò nella casa di Dio e sotto il sommo sacerdote Abiatar, qui Marco forse è sbagliato, dice il nome del figlio al posto del nome del padre. Il primo libro di Samuele dice che il sacerdote era Achimelech ed era padre di Abiatar. È un errore piccolo. Sotto il sommo sacerdote Abiatar mangiò i pani dell'offerta, che non è lecito mangiare se non ai soli sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni. Gesù richiama questo episodio ai farisei perché abbiano così modo di rivedere un po' la loro interpretazione delle leggi o il loro modo di osservarle. La legge non va osservata perché è una legge assoluta, ma perché è data da Dio per la nostra gioia, per il nostro bene. E allora conclude Gesù con questa osservazione. Il sabato è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Il sabato è stato fatto, sottinteso, da Dio, da quel Dio che ha creato l'uomo. Dio ha dato all'uomo il sabato. Gliel'ha dato come suo, potremmo dire, primo regalo. Appena Dio ha creato l'uomo, non gli ha dato subito degli impegni, dei lavori da fare. Come prima cosa Dio ha dato all'uomo un regalo. Appena creato l'uomo, gli ha regalato il sabato. Un giorno di gioia, un giorno di letizia, un giorno di comunione con Lui. Quindi questo giorno deve essere vissuto nella gioia e nella comunione con Dio, altrimenti non è vissuto, non è vissuto bene. Perciò il Figlio dell'uomo è Signore anche del sabato. Così dice Gesù, il Figlio dell'uomo è Signore anche del sabato. Il Figlio dell'uomo è Signore. Questo ce lo dice il profeta Daniele. Il Figlio dell'uomo è Signore. Al capitolo 7, Daniele, al versetto 13, dice: guardando ancora nelle visioni notturne, ecco apparire sulle nubi del cielo uno simile al Figlio di un uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui, che gli diede potere, gloria e regno. Popoli, nazioni, lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non tramonta mai, e il suo regno è tale che non sarà mai distrutto. Abbiamo sentito nel brano precedente che Gesù si è definito come lo sposo, così si è fatto conoscere come lo sposo. Adesso si fa conoscere anche come il Figlio dell'uomo. Quindi tutti i titoli del Messia che ci sono nella scrittura, Gesù, possiamo dire, li attribuisce a sé. E anche il titolo di Signore. Il Figlio dell'uomo è Signore, anche del sabato. Siccome il Figlio dell'uomo ha ricevuto ogni potere da Dio, ce l'ha per davvero ogni potere da Dio, così come dice il profeta, ce l'ha per davvero. E allora lui può disporre anche di tutte le leggi date da Dio, può disporre. Il Figlio dell'uomo è Signore, anche del sabato, come di ogni altra legge. In fondo anche questa legge del sabato era stata data al popolo in attesa del Messia, perché quando verrà il Messia, ha già detto la Samaritana, non nel Vangelo di Giovanni, lui ci dirà tutto, ci spiegherà ogni cosa. Quindi lui ci dirà qual è la volontà di Dio. Quindi anche il giorno tutte le leggi, tutte le regole sono state date per preparare il popolo all'accoglienza del Messia. Quando arriva lui, non c'è più bisogno di leggi, perché c'è lui. basta amare Lui, basta accogliere Lui e poi ascoltarlo e ubbidirgli. Quindi tutte le leggi che c'erano, che sono state date con questo scopo, per prepararci ad accogliere il figlio dell'uomo, per accogliere il Messia, per accogliere lo sposo. Quando ci sarà Lui, non abbiamo più bisogno di nessun'altra legge che di Lui. Il figlio dell'uomo è Signore anche del sabato. Qualcuno tradurrebbe anche così: il figlio dell'uomo è Signore anche di sabato. Anche nel giorno di sabato il figlio dell'uomo può dire: fa questo, fa quello, queste leggi le teniamo buone, queste altre no, oppure le cambiamo tutte. Non può esserci niente al di sopra di Lui, del figlio dell'uomo. È Signore. Quindi Lui può permettere anche che l'uomo si nutra in giorno di sabato, che provveda alla propria necessità. Ecco, questo è un grande insegnamento, non tanto per quel che riguarda la legge del sabato, ma per quel che riguarda l'identità di Gesù. Perché in fondo vedremo la domanda che è sempre sottintesa in tutto il Vangelo secondo Marco, è questo: chi è costui? Chi è Gesù? Lui stesso risponde. E donandoci questa risposta, Lui rivela appunto la sua identità. È il figlio dell'uomo, è il Signore. È colui cui possiamo ubbidire, anzi, cui dobbiamo ubbidire. Sia lodato Gesù Cristo.